Quando avevo 17 anni e obbedivo soltanto ai perentori comandi del cuore, ho abbandonato il sentiero della vita normale e nell'arco di un attimo ho distrutto tutto ciò che amavo con tutto me stesso. E quando l'amore si è spezzato, quando il corpo immateriale dell'amore si è ritratto atterrito e il mio lo hanno rinchiuso, è stato difficile per gli altri credere che una vita tanto giovane potesse soffrire così. Senza appello. Eppure, malgrado gli anni trascorsi, la notte del 12 agosto 1967 divide ancora la mia vita. Era una notte densa e rovente, come ce ne sono a Chicago. Senza nuvole, né stelle, e neanche la luna. I prati erano neri, e ancora più neri sembravano gli alberi. I fari delle auto facevano pensare ai lumini ardimentosi che portano i minatori, su e giù per quei pozzi senz'aria. E in quella notte di agosto, pesante, ma per nulla fuori del normale, ho dato fuoco alla casa in cui vivevano le persone che più veneravo al mondo, una casa per me più preziosa della casa dei miei genitori. Prima di dare fuoco alla loro casa, mi sono nascosto nel grande semicerchio della veranda di legno, a sbirciare nella loro finestra. Ero in pena. La pena agitata e ringhiosa di un ragazzo la cui storia, lunga e appassionata, era rimasta incompresa. I miei sentimenti erano una ferita aperta e dolorante, e io osservavo i Butterfield da dietro la trama delle loro tende, con le lacrime agli occhi e una bramosia sincera e impotente. Vedevo e amavo quella famiglia perfetta trascorrere la serata senza che loro vedessero me. Era un sabato sera e stavano insieme. Ann e suo marito, Hugh, seduto davanti al camino vuoto, sul nudo pavimento di pino bianco. Quanto li ammiravo per come lasciavano scoperti i loro bei pavimenti di legno. Ann e Hugh, seduti vicino, guardavano un libro d'arte, sfogliando le pagine con una lentezza e una cura straordinarie. Sembravano rapiti l'uno dall'altra quella notte. A volte la loro relazione sembrava un corteggiamento perenne, esitante, struggente, mai placato. Nessuno dei due dava l'altro per scontato, e io non avevo mai visto persone sposate, la cui intimità fosse avvolta da una simile aura di tripudio e conforto. Keith Butterfield, il primogenito, che aveva la mia stessa età e alla cui momentanea curiosità verso di me dovevo l'iniziale ingresso in casa Butterfield, sedeva anche lui sul pavimento, non lontano dai genitori, e armeggiava con i componenti di un apparecchio stereo che stava assemblando. Pure Kit pareva muoversi con lentezza insolita, tanto che mi sono chiesto se non stessi osservando tutti loro nella vischiosa agonia di un sogno. Kit aveva l'aria di essere esattamente quello che era, il ragazzo più brillante del liceo di Hyde Park. Kit imparava sempre qualcosa. Andava a vedere un film russo, e faceva sue 20 o 30 parole di quella lingua, anche se si concentrava sui sottotitoli. Non poteva toccare un orologio da polso senza che gli venisse voglia di smontarlo. Non poteva buttare un occhio su un menù senza memorizzarlo. Pallido, con gli occhiali tondi e i capelli ribelli, e indosso un paio di blue jeans, una maglietta nera e sandali da capellone, Kit ha toccato i pezzi sparsi in terra, come se volesse prendersi cura dello stereo anziché costruirlo. Poi ha raccolto un piccolo cacciavite e ha guardato la lampada del soffitto da dietro il manico di plastica color mango. Ha storto le labbra. A volte Kit sembrava più adulto dei suoi genitori. E si è alzato per andare di sopra. Sammy, il più piccolo, 12 anni, era stravaccato sul divano, nudo, tranne che per un paio di pantaloncini khaki. Biondo, carnagione bronzea e occhi azzurri, di una bellezza quasi comica, tanto era convenzionale, somigliava al genere di foto che le ragazzine infilano negli angoli dei loro specchi. Per certi versi Sammy eludeva lo stampo dei Butterfield. In una famiglia che coltivava l'ideale dell'idiosincrasia, dell'unicità individuale, la vocazione di Sammy sembrava già tendere alla regolarità più totale. Atleta, ballerino, ragazzo dei giornali, fratello di sangue e rubacuori, Sammy era il meno schivo, il meno segreto dei Butterfield. Eravamo tutti convinti, anche quando aveva 12 anni, che sarebbe diventato presidente un giorno. E poi c'era Jade.